Libro di Daniele, nel capitolo 12, i primi tre versetti. E a seconda lettura è tratta ancora questa domenica dalla lettera agli Ebrei, è la settima domenica di seguito che la seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, esattamente nel capitolo 10, versetti da 11 a 14, e si aggiunge il versetto 18. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 16, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 70, come voi già avrete previsto. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Marco, nel capitolo 13, dal versetto 24 al versetto 32. Siamo giunti ormai alla 33esima domenica del tempo ordinario. Questo significa che la conclusione dell'anno liturgico si fa imminente e la signoria di Cristo, Re dell'universo, riempie l'orizzonte della nostra storia umana, illuminando il cammino di ogni creatura. La Chiesa ci ricorda instancabilmente che si avvicina il giorno del Signore. È il giorno in cui la sua presenza sarà tutto in tutti e tutto sarà trasformato, nel senso che in tutte le sue creature si compirà la sua parola creatrice e la sua volontà redentiva. Viene il giorno del Signore perché lo Spirito Santo è stato effuso su questo mondo affinché ogni creatura sia attratta dal Figlio e sia inserita nel suo corpo glorioso per ritornare al Padre da cui tutto proviene. Sia dunque benedetto il regno che viene, così come proclama la folla stando a quel che leggiamo nel Vangelo delle Palme, nel Vangelo secondo Marco, capitolo 11, versetto 10, l'ingresso a Gerusalemme. Sia benedetto il regno che viene, e che viene per la nostra conversione, per la nostra riconciliazione, per la nostra nuova nascita e per la nostra partecipazione alla gloria della resurrezione di Gesù, che ha vinto la morte. Venga il regno e sarà rinnovata la faccia della terra. Ed ora leggiamo nel libro di Daniele, il testo che vi citavo, quei tre versetti del capitolo 12, da 1 a 3. Via, leggi.
Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stata, dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque ci troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Grazie. Leggiamo subito il brano evangelico. Nel capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, siamo alle prese con il discorso apocalittico del Signore. E il lezionario prevede per domenica prossima la lettura dei versetti da 24 fino a 32.
In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola, quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre.
Grazie. Ritorniamo subito al Salmo 70. Ed ecco, è arrivato il momento in cui possiamo effettivamente constatare che Davide ormai esce dal deserto. Due salmi che leggevamo nelle ultime due settimane, 68 e 69, già ci hanno illustrato il valore di questa uscita dal deserto, non tanto come o semplicemente come un evento di ordine pratico, ma come il punto di arrivo di una maturazione interiore che tutti i salmi precedenti della raccolta che stiamo man mano snocciolando dal Salmo 50 a seguire hanno illustrato. Dunque i salmi 68 e 69 che leggevamo con un poco di approssimazioni, perché sono due salmi assai impegnativi e anche testi piuttosto abbondanti, quello che abbiamo potuto constatare è di avere a che fare con un itinerario completo di conversione per il cuore umano, di cui Davide è per noi un testimone veramente esemplare. È il personaggio che nella storia della salvezza mette a disposizione il vissuto interiore in maniera così generosa, per cui certamente dobbiamo sempre essergli grati. Ed ecco, questa conversione del cuore umano, che rimane naturalmente il cuore di un essere umano che è un peccatore, ma è un itinerario di conversione che costituisce davvero il criterio di valore in base al quale si interpreta tutto l'insieme delle esperienze, delle relazioni e anche delle deviazioni che in un modo o nell'altro non mancano mai nell'esistenza di un essere umano. La conversione del cuore umano, e più esattamente abbiamo preso coscienza del fatto che per Davide tutto questo è avvenuto nel quadro di un disegno di portata universale. Il Salmo 68 e poi ancora il Salmo 69 ci hanno trasmesso un respiro veramente grandioso, ed è così che viene Dio, è così che Davide è in grado di ricomporre ogni cosa in quel circuito che a suo tempo io a mio modo, ma voi avete condiviso l'utilizzo da parte mia di questa espressione, definivo il circuito della benedizione. Tutto si ricompone in questa esperienza della benedizione ricevuta, che diventa urgente ricerca di un linguaggio che sia adeguato al desiderio di benedire Dio. E proprio questo è il motivo per cui Davide è in grado di benedire Dio. Ricordate quel che leggevamo dalla fine del Salmo 67 già, e quindi il Salmo 68 è benedire Dio perché in tutto siamo depositari e testimoni della benedizione che viene da Lui e che coinvolge la totalità delle creature nel tempo e nello spazio. E così eravamo giunti, e qui ci troviamo alla fine del Salmo 69, in quella situazione che assume una capienza cosmica davvero smisurata rispetto alle nostre possibilità di controllo. Versetto 35 del Salmo 69: a Lui acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove, perché Dio salverà Sion, dove vedete la concretezza del vissuto che qui è messo direttamente in relazione con Gerusalemme, quando ancora Davide, uscendo dal deserto, non ha compiuto quel gesto che l'antico racconto attribuisce a una fase successiva della sua vicenda umana. La conquista di Gerusalemme, l'insediamento a Gerusalemme, il conferimento a Gerusalemme delle prerogative di una capitale per un regno che ancora, stando alla ricostruzione degli eventi, non esiste. E d'altra parte, qui questo richiamo a Gerusalemme, alle città di Giuda, a coloro che abitano nella terra a cui nuovamente Davide, provenendo dal deserto, avrà modo di accedere e di svolgere in quel contesto la sua missione. E qui richiama la stirpe dei suoi servi che erediterà quella terra e chiama il suo nome, il nome del Dio vivente, potrà dimorare in essa. Dunque in quell'ambiente che diventerà il contesto nel quale la vicenda di Davide prenderà poi quella piega che realizzerà eventi straordinariamente importanti per la storia della salvezza. Ma la maturità di Davide, che nel corso del tempo diventerà re, che farà di Gerusalemme la capitale del suo regno, che sarà iniziatore di tutto un assetto istituzionale che attraverso il precedente fallimento di cui è stato testimone un altro personaggio, da cui comunque non si può prescindere, che è Saul nella storia del popolo di Dio. Ed ecco, a partire da quel fallimento, il regno che viene instaurato. Ma tutto questo testimonianza di una maturazione avvenuta nel corso di quella lunga permanenza nel deserto, di cui i salmi che abbiamo letto ci danno il riscontro. Ed ora siamo arrivati al Salmo 70. Notate che qui il Salmo brevissimo coincide con gli ultimi versetti del Salmo 40, qualche piccola variazione. Infatti sul bordo della pagina nelle nostre Bibbie possiamo leggere Salmo 40 dal versetto 14 al versetto 18. Ma il Salmo acquista su una sua fisionomia precisa e autonoma proprio qui, in questa posizione. Noi siamo reduci dall'avventura che Davide ha voluto condividere con noi, e i salmi che abbiamo letto ci hanno consentito, in modo così piuttosto grezzo, ma di condividere il percorso di conversione del cuore di cui Davide costituisce il modello. Ed ecco, qui vedete, secondo la interpretazione di alcuni maestri, leggevo il commento di Kimchi, e nella tradizione ebraica non si tratta semplicemente di ricapitolare il percorso compiuto, considerando dunque l'itinerario del passato, ma c'è già l'occasione propizia per guardare avanti, tant'è vero che nel contesto di quella interpretazione, che è autorevole nella tradizione dei commentatori e di identità ebraica, ecco, qui il Salmo 70 alluderebbe già all'esperienza di Davide quando ha a che fare con la fuga a cui è costretto in seguito alla ribellione di suo figlio Assalon, un momento veramente drammatico della vicenda futura di Davide, di cui si parla nel secondo libro di Samuele, e quando poi Davide può rientrare a Gerusalemme dopo quell'evento tragico che nello scontro finale determina addirittura la morte di Assalon, e Davide piangente, Davide dolente, Davide tutto preso da un sentimento di paterna compunzione, rientra a Gerusalemme, e sono pagine quelle che segnalano l'attuazione definitiva della funzione regale di Davide, in particolare il capitolo 19 del secondo libro di Samuele. Ma tutte queste, vedete, sono semplici richiami, considerazioni così un po' marginali, per dire che il Salmo 70 assume adesso una fisionomia ricapitolativa che, malgrado la limitatezza empirica del testo che abbiamo sotto gli occhi, sono solo 5 versetti, in qualche modo già imposta anche una modalità interpretativa di quello che sarà il cammino futuro di Davide, quindi la sua assunzione in pienezza della prerogativa regale che fa di lui il re per eccellenza nella tradizione ebraica. Ed ecco, qui vedete che il Salmo si apre, e adesso lo rileggeremo con un'attenzione più precisa, ma si apre con un versetto: vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto, Signore, il mio aiuto. Voi sapete bene che questa è la formula che viene usata sistematicamente nella preghiera del popolo cristiano per introdurre i diversi momenti nel corso della giornata in cui la comunità dei fedeli, o anche privatamente, ci si raccoglie per la preghiera. O Dio, vieni in mio aiuto, Signore, vieni presto ad aiutarmi. È una citazione del Salmo 70, quel che è un avvio pressoché scontato, emerge a fior di labbra quasi come la voce che coincide con il respiro della vita, il respiro della preghiera. O Dio, vieni ad aiutarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Ecco, e già gli antichi davano valore a questo primo versetto del Salmo, che mentre introduce, per così dire, la sintesi finale della raccolta che abbiamo passato in rassegna nel corso di alcuni mesi, in realtà è già un, come dire, questa sintesi finale impostata come un affaccio su quello che sarà il seguito e le scadenze che puntualmente struttureranno il seguito di una storia che sarà quella di Davide, ma che è quella del popolo di Dio e che è quella della nostra vicenda quotidiana, che è punteggiata dagli appuntamenti, che è accompagnata dagli appuntamenti con la preghiera. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto il mio aiuto. Ecco, siamo alle prese con una sintesi e siamo più che mai sollecitati a prender fiato, perché si tratta di impostare le tappe del cammino che verrà. A questo proposito, ancora notate che il Salmo si apre con un'intestazione, che di per sé non fa parte del Salmo, come ben sappiamo, però l'intestazione e comunque in diversi casi ci ha aiutato nella nostra lettura. E qui leggo: al maestro del coro di Davide, in memoria, in memoria, in memoria. È così in ebraico, sarà così anche nella traduzione in greco, anamnesin, in memoriam, poi si diventa in latino, certo. E allora è come se l'intestazione, per davvero, a conferma di quello che già vi suggerivo, ci proponesse di leggere il Salmo come un inizio sempre nuovo che ci riguarda, in quanto possiamo contare sulla memoria di Dio, su come Dio è memore, su come Dio è fedele, su come Dio merita il nostro affidamento. C'è un inizio, che la nostra vicenda si sviluppa come molteplicità di inizi che si succedono, il caso che ogni momento di preghiera si apra con il versetto 2, certamente non ci lascia indifferenti, ed ecco, noi siamo in grado di avviare un percorso nuovo comunione con Davide, che nel tempo della sua maturazione, uscendo dal deserto, è adesso il personaggio che può affrontare le tappe che verranno e che noi abbiamo appena intravisto, ma adesso non è il caso di andare nei dettagli. Quello che è determinante è che questo inizio di nuove tappe, di nuovi percorsi, di nuovi affacci, di nuovi momenti, per Davide, ma per noi, nella preghiera e nella quotidianità del nostro vissuto, del popolo di Dio, nel corso della storia, il popolo cristiano di cui noi facciamo parte oggi, tutto questo dipende dal fatto che siamo fiduciosi e invitati a maturare nella fiducia circa la memoria di Dio. Ecco, la memoria di Dio. Ed ecco il nostro Salmo 70. Salmo che, vedete, si può ridurre a un grido, Ed è interessante il fatto che è arrivato al momento in cui per Davide si tratta di uscire dal deserto, perché ormai tutto quello che è avvenuto fa di lui il personaggio che può affrontare tutte le responsabilità che verranno. Ed ecco Davide grida. E il Salmo accenna a una situazione di urgenza e subito ce ne rendiamo conto. Il versetto 2 costituisce l'appello introduttivo che poi troverà un richiamo nel versetto 6 che conclude il nostro salmo, brevissimo, e nei versetti da 3 a 5 il grido esprime nelle forme proprie di una richiesta, una duplice richiesta. Ma vediamo meglio, leggo, ma conosciamo bene il versetto 2. Vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto, Signore, il mio aiuto. Vedete che di per sé quel vieni all'inizio non compare nel testo in ebraico. Vieni presto per salvarmi, o Dio, Signore, per aiutarmi. Due finalità vengono individuate in rapporto a quella invocazione che è in maniera così lapidaria proclamata qui attraverso questo imperativo. Vieni presto, Signore, vieni per salvarmi, o Dio, vieni, Signore, vieni per aiutarmi. Dunque un grido. Questo vieni presto allude in maniera inconfondibile a una situazione di urgenza. Ed è una questione di vita, non è una questione che possa essere banalizzata per qualche particolare momentanea e anche tutto sommato marginale difficoltà di percorso, quello che succede normalmente nella vita. Qui è proprio in questione la vita. E tant'è vero, vedete, che qui il nostro Davide si rivolge a Dio e si rivolge a Dio rimarcando il valore del nome santo del Dio vivente. Signore, datti da fare, vieni presto, è urgente, non la soluzione di un piccolo problema particolare, ma è in questione il respiro della vita. E notate che questa invocazione lascia intendere che Davide avverte, come dire, con una certa angustia, avverte i segnali di un ritardo, o avverte lui, percepisce lui, come se ci fosse un ritardo per cui è necessario fare pressione, è necessario insistere, è necessario dare voce a questo grido. E notate che ci sono quei due verbi, il primo verbo tutto con salvarmi, qui il verbo allude a uno strappo. È una salvezza nel senso che è un tirar fuori, e Davide questo sta invocando perché l'intervento del Signore lo tiri fuori da una situazione che evidentemente lo espone a dei rischi, e di questo ci parlerà nei versetti seguenti. Lo espone a dei compromessi, lo espone niente meno che a delle contraddizioni anche particolarmente preoccupanti. Il fatto che alla fine del percorso ancora Davide abbia motivo per invocare l'aiuto di cui ha bisogno per essere tirato fuori da rischi pesanti come quelli che adesso ci descriverà, questo fatto non ci stupisce. Non ci stupisce. Davide che esce dal deserto non è un personaggio ormai avvolto entro uno scafandro che lo rende impermeabile a tutti gli ostacoli. Tutt'altro. La conversione del cuore non è una acquisizione che coincide con l'identità anagrafica di un essere umano. E vedete che qui, oltre a questo strappo per il quale Davide invoca l'urgente intervento del Signore, c'è quell'accenno all'aiuto, per aiutare. E qui il verbo usato lascia intendere che c'è di mezzo il desiderio di essere accompagnato, non solo uno strappo in rapporto a una difficoltà che è più che mai minacciosa, ma circoscritta, e invece un accompagnamento permanente, stabile, sistematico, e d'altra parte Davide sa bene che in nessun modo può trovare questo aiuto se non è il Signore che urgentemente prenderà posizione nel suo cammino. Ed ecco, vedete il testo che segue, dal versetto 3 al versetto 5. Cosa chiede Davide? Fino al versetto 4, due versetti, Davide ci parla di altri che interferiscono con il suo cammino. Ma ci parla ancora di altri nel versetto 5, perché gli altri comunque sono presenze di cui non si può fare a meno. Se è in questione la vita, e di questo ci siamo resi conto in base all'appello introduttivo, se è in questione la vita, dunque c'è di mezzo la relazione con gli altri. Perché non se ne può fare a meno, non si può fare a meno per vivere delle relazioni. E gli altri, vedete qui, versetti 4, no, anzi 3 e 4, vengono così identificati alla maniera di una presenza pericolosa, di una presenza minacciosa, alla presenza di una alla maniera di una presenza ostile, i nemici. Guarda un po', dice, siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita, retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina, per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Così, versetti 3 e 4. Dunque, vedete, qui Davide parla della sua vita, la mia vita, il mio fiato. C'è qualcuno che è alla ricerca della mia vita, qui dove leggo quelli che attentano alla mia vita, quelli che cercano di stringere, di intrappolare, di stritolare, di soffocare la mia vita. Dunque, quelli che mi mozzano il fiato, gente che, o comunque presenze che non vengono poi meglio identificate, ma comunque presenze che manifestano compiacimento per quello che è il mio male, qui dice la mia rovina, e addirittura poi presenze che deridono le mie intenzioni, mi deridono, qui dice in ebraico dicono proprio sghignazzano, è usata un'espressione che possiamo ben tradurre in questo modo in italiano, mi sghignazzano dietro, Perché? Perché, vedete, qui è in gioco proprio il valore intrinseco della vocazione alla vita. E questi altri di cui il nostro Davide ci sta parlando sono presenze che si esprimono con le forme proprie di un linguaggio, ma con le modalità di un comportamento, con scelte destinate a gestire le cose del mondo, per cui tutto dipende dalla pretesa di approfittare della vita altrui, approfittare della vita altrui. E il nostro Davide avverte potentemente questa minaccia, questa intrinseca corruzione della vocazione alla vita che, senza poter in nessun modo pretendere o senza prescindere dalla relazione con gli altri, comunque vanterebbe il titolo di un effettivo successo nell'esercizio della vita nel momento in cui si elabora il linguaggio, si utilizzano gli strumenti, si gestiscono le operazioni che consentono di strumentalizzare la vita altrui, un dominio sulla vita degli altri. E qui vedete il nostro Davide ci parla di una vergogna. Questo dominio esercitato sulla vita altrui come programma di realizzazione della stessa vocazione alla vita è vergognoso. Vergognoso. E vedete, tutto si pone, non ne dubitiamo, in alternativa alla gratuità della relazione con gli altri, laddove la vocazione alla vita è stata maturata da Davide nella come dire, proprio attraverso l'esperienza di come la vita è autentica in quanto è donata dalla presenza altrui e in quanto la vita si realizza come impegno dedicato a promuovere, sostenere, alimentare la vita altrui. Si vive per far vivere. E qui vedete la minaccia che Davide avverte è proprio colta nella sua gravità radicale. Invece di vivere per far vivere, vivere approfittando della vita altrui, strumentalizzando la vita altrui e dominando la vita altrui. E questa è una vergogna, dice Davide. Ma questo rischio lui avverte per se stesso. E per questo ne parla con tanto calore e con tanta precisione, vedete, senza bisogno di ricorrere a particolari elaborazioni descrittive o chiarimenti di carattere dottrinale, non c'è proprio bisogno. Quelli che cercano la mia vita, che vogliono intrappolarla e che in realtà sono abili suggeritori di quel modo di progettare la vita che mi inquina, che mi chiude, che mi intrappola, che mi riduce appunto come un complice di quella vergogna che d'altra parte, vedete, Davide coglie nel momento stesso in cui da parte di questi suggeritori di una modalità di impostare la vita che strumentalizza la vita degli altri e in rapporto a loro lui si sente deriso, si sente schernito, si sente oppeso, si sente oggetto di uno sghignazzamento clamoroso. Ma guarda un po', ma cosa ti viene in mente, Davide? La vita funziona in quanto ci si afferma attraverso l'esercizio di un dominio che ci consente di controllare, gestire e strumentalizzare la vita altrui. Ed ecco la vergogna, dice Davide. E ripeto, Davide avverte che il rischio è sempre attuale per lui. Sempre attuale per lui. E d'altra parte, vedete qui i versetti 3 e 4 esprimono, prolungando l'appello che leggevamo nel versetto 2 e illustrando il valore di quell'appello: vieni presto, Signore, ecco, per ridurre questi cosiddetti nemici, che poi sono nemici che Davide avverte come presenze che risuonano come suggeritrici di molteplici possibilità di adeguamento, di condivisione, di complicità in lui stesso. Ecco, svergognali. Bisogna che il Signore intervenga urgentemente per sbugiardare questa menzogna. E Davide vuole essere liberato, chiede di essere liberato. Vedete, un'invocazione potentissima questa. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono, diceva il versetto 4 che ora rileggo. Ecco, e d'altra parte, vedete, questa liberazione per Davide consiste nella scoperta che quella stessa vergogna è anche un contesto nel quale l'intervento urgente del Signore apre strade di conversione. Quando qui leggo: per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono, qui vedete il verbo usato è il verbo che altrove serve a indicare esattamente quell'itinerario di capovolgimento, di ribaltamento, di ristrutturazione del vissuto che si chiama conversione. Ma appunto, che questa prospettiva vergognosa dell'esistenza umana che vuole affermarsi, realizzarsi e assume addirittura un atteggiamento padronale sulla scena del mondo e strumentalizzando la vita altrui, ecco, la vergogna che l'intervento del Signore, secondo quello che Davide sta invocando, farà emergere, farà esplodere in tutta la sua gravità, sarà anche il contesto in cui saranno tracciati efficaci itinerari di conversione. Certo che Davide, vedete qui, affronta la questione essenziale. La vita si realizza in quanto si scoprono, si delineano, si elaborano le capacità di strumentalizzare. E di strumentalizzare l'ambiente, le cose, il mondo, gli altri. O la vita si realizza nella gratuità, del dono ricevuto per vivere e nella gratuità della responsabilità che è mirata a far vivere la presenza altrui. E allora qui vedete che Davide nel versetto 5 prosegue: gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Dove vedete qui Davide si esprime con il linguaggio di chi sperimenta il frutto di quell'intervento del Signore che ha invocato nel versetto 2 e che poi nel versetto 6 viene senz'altro definito come un intervento di liberazione. Davide liberato. E Davide, in virtù di questa liberazione che l'urgente manifestazione di cui il Signore è lui stesso protagonista gli ha conferito, Davide si rende capace, scopre meglio, di essere capace di riconoscere come sono presenti sulla scena del mondo coloro che vivono dice Davide, vivono per Dio. E qui il versetto 5 dice: gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano, quelli che vivono per te. Vedete, quei tali di cui parlava prima, e qui il verbo cercare ritorna, cercano la mia vita. E invece sono quelli che cercano te. E allora dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma Davide può esprimersi in questo modo perché è passato attraverso un travaglio interiore, quel discernimento del rischio, la vergogna, la percezione di come proprio in quella esplosione di squallore che ha potuto avvertire nelle ipotesi di fare della sua vita un modo per sfruttare la vita altrui. Ecco, Davide liberato. Ed ecco la sua capacità di riconoscere quelli che vivono, lui dice, per te. Sta conversando con il Dio vivente e io, ecco, sta affermando Davide, io vivo per loro, ma loro per me, io per la vita loro e loro per la vita mia, e in tutto questo è la grandezza di Dio, che poi è un'espressione che ci rimanda sempre al cantico della Madonna, il Magnificat: l'anima mia proclama la grandezza del Signore, dice la Madonna entrando nella casa di Elisabetta. Ed è così, vedete, la mia vita per dar vita, è la mia vita che è liberata, sottratta a quell'imbroglio, a quell'inganno, a quella vergogna, ma dove la stessa vergogna è divenuta il contesto in cui la liberazione si è affermata per dono di Dio, per intervento di Dio, per l'urgenza con cui lui si dà da fare. E la mia vita è diventata un modo per apprezzare la gratuità della vita altrui, e la mia vita stessa diventa una testimonianza autentica di corrispondenza alla grandezza del Signore per come assume il criterio della gratuità nel riconoscersi la mia vita donata e la mia vita nella gratuità abilitata a promuovere la vita altrui. Quelli che cercano te, dice qui, quelli che amano la tua salvezza, nel versetto 5 che ho appena letto e che sto rileggendo, dunque un atteggiamento interiore, questa ricerca mirata a dedicare la vita alla vita altrui, vivere per far vivere, e d'altra parte tutto un comportamento, un modo di impostare le relazioni, amano la tua salvezza. Fatto sta, vedete, che qui adesso il Salmo si conclude nel versetto 6, dove il grido di Davide ci riporta ai dati oggettivi del suo vissuto. Tutto il Salmo, brevissimo com'è, essenziale com'è, è il grido di Davide che invoca il Signore perché la sua vita è liberata rispetto alla minacciosa contaminazione, vergognosissima più che mai, di cui si è reso conto guardandosi attorno e da cui in qualche modo si sente risucchiato con tante motivazioni che sembrano più che mai persuasive. Ed ecco, Davide grida: io sono povero e infelice, povero e limitato, io sono piccolissimo, certo. Sono piccolissimo. E rispetto, vedete, alla grandezza del Dio vivente, io sono piccolissimo, certo. Io, vieni presto, mio Dio, vedete questo vieni presto, è la stessa invocazione che compariva nel versetto 2. Vieni presto, mio Dio, tu sei mio aiuto e mio salvatore, ecco, il mio liberatore. Questo salvatore qui è propriamente il liberatore, il ristis diventa in greco, il liberatore. Signore, non tardare. Vedete, io sono piccolissimo, ma tu ti fai avanti, tu irrompi, tu non sei ritardatario, perché altrimenti io sarei già risucchiato nel vortice vergognoso di quel modo di vivere che in realtà uccide la vita. Ed ecco, proprio perché tu avanzi con puntuale fedeltà, allora potrò offrire me stesso, la mia vita, fino alla morte, certo, anche la morte potrò offrire per un motivo di vita, nella comunione di un amore universale, anche la morte potrò offrire, come quando Gesù nel Vangelo secondo Giovanni dice a Giuda: quello che devi fare fallo presto, non tardare, ecco. E il grido di Davide, che chiude la raccolta e nello stesso tempo, vedete, introduce ogni sviluppo futuro per lui ma anche per noi. Quello che conta è che tu non ti vergogni di me, ecco, che tu non mi abbandoni a me stesso, che tu non mi lasci prigioniero di quella vergogna che adesso Davide può riscontrare, può decifrare, discernere, denunciare in quella vita impostata per soffocare la vita altrui. E dunque una vita che è risucchiata in un vortice infernale. Che tu non ti vergogni di me, non tardare. Questa è l'urgenza che da parte tua sta gridando Davide, da parte tua mi insegna a vivere per far vivere e per celebrare la presenza altrui, quella presenza che fa vivere me. E io vivo in quanto sono gratuitamente raggiunto dalla presenza di coloro che mi trasmettono la corrente della vita, e io vivo per far vivere. Vedete, qui il nostro Salmo, davvero in maniera così essenziale e a riguardo di un valore che è così ricapitolativo di tutto, che è niente meno che la vita, e tutto quello che sarà per Davide, tutto quello che è stato il suo cammino per presentarsi a noi, piccolo essere umano e creatura esposta a tutti gli incidenti, a tutte le contraddizioni, lui come noi. Ed ecco, vieni presto ad aiutarmi, Signore. Ogni volta che noi entriamo in una delle ore previste dalla tradizione antica per la preghiera quotidiana, vieni presto, perché sei tu che mi insegni a vivere, e a vivere laddove ci sono perché altri mi fanno vivere, ma ci sono per far vivere altri. E quando nel Padre nostro diciamo liberaci dal male, ecco l'ultima invocazione del Padre nostro, liberaci dal male, e vedete che quel liberaci, il Padre nostro è in greco nel Vangelo secondo Matteo, è esattamente una ripresa di questo versetto 6 del Salmo 70. Tu sei mio aiuto e mio liberatore. Liberaci dal male. Liberaci dal male che, vedete, non è un incidente occasionale, non è neanche una negatività di ordine morale che può oscurare la nostra coscienza di questo. Ciascuno di noi fa esperienza più riprese, ma liberaci dal male, dove il male per eccellenza è proprio inviato da Davide, e Gesù stesso se ne fa testimone insegnando la preghiera ai suoi discepoli. Il male è l'abuso strumentale della mia stessa vocazione alla vita per approfittare della vita altrui. Padre nostro, liberaci dal male. È il grido di Davide. Ed ecco, spostiamo l'attenzione sul brano evangelico. E come già sappiamo, abbiamo a che fare in questo capitolo 13 del Vangelo secondo Marco con il discorso apocalittico di Gesù. Discorso apocalittico, ne parlavamo in altre occasioni, quindi in certo modo ripeto qualche rapidissima considerazione per orientarci nel contatto con un linguaggio così, così particolare, perché bisogna sempre ricordare che gli linguaggio apocalittico implica una visione di tutto e di tutti, il mondo, la storia umana, ma a partire dalla fine, vedete, perché Dio non ritarda, già il Salmo 70, Dio non ritarda, la fine appartiene a Lui. E allora il Salmo 13, il discorso apocalittico, senza il Salmo 13, questo va per conto suo, il discorso apocalittico, ma il linguaggio apocalittico sviluppa sempre un messaggio di consolazione, perché la fine appartiene alla signoria gloriosa di Dio, appartiene a Lui, alla sua grandezza, come dice il Salmo 70. Sì, il Salmo 70, non solo, la fine appartiene a Dio. Nel linguaggio apocalittico la fine non sta davanti a noi in un futuro indecifrabile, ma la fine è già il dato di partenza, è il dato che dà fondamento alla relazione, è l'affermazione permanentemente attuale della signoria gloriosa di Dio. Per questo il messaggio apocalittico è un messaggio di sempre di consolazione, anche laddove i dati oggettivi che vengono man mano considerati sono quelli che descrivono la situazione pesante, penosa, drammatica della nostra vicenda umana, e adesso ne avremo ancora un riscontro, si illumina, tutto si svela, ecco, Apocalisse, svelamento nel suo valore autentico, in quanto Dio non ritarda, in quanto l'urgenza del Dio vivente determina una pressione tale per cui la sua signoria sulla fine è il criterio per interpretare la situazione che ci definisce nelle misure di tempo da cui noi dipendiamo. E adesso vedete qui la scena nel capitolo 13, diamo uno sguardo rapidissimo, non è la prima volta, ma nel corso degli anni poi avverto sempre il desiderio di ripassare in rassegna un testo come questo in tutto il suo svolgimento, un capitolo, ma poche considerazioni passo passo, rileggendo questi versetti e poi rileggeremo il testo nella preghiera di veglia questa notte. Ed ecco la scena nei primi quattro versetti del nostro capitolo. Leggo: mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» E Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta!» Mentre era seduto sul Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: «Dici, quando accadrà questo e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?» Dunque, la scena: uscito dal Tempio, Gesù seduto sul Monte degli Ulivi, di rimpetto al Tempio e di rimpetto a Gerusalemme, e accanto a Lui i discepoli, e si fanno avanti i quattro che sono stati i primi, primissimi, quelli che Gesù ha chiamato mentre passeggiava sulla riva del lago, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, due coppie di fratelli. Ebbene, e attraverso la visione del Tempio di Gerusalemme, lo sguardo di Gesù si affaccia su quella totalità di eventi in cui si dispiega l'intera vicenda del mondo e dell'umanità. Questa scena così ben illuminata sotto lo sguardo di Gesù in realtà è l'espressione di un affaccio, è la modalità programmatica di un affaccio, di uno sguardo proiettato sulla scena del mondo, dove tutta la storia umana è sintetizzata in quel che adesso Gesù sta contemplando, e i discepoli accanto a lui lo interrogano. Ricordate bene che Gesù è il figlio in ascolto della voce, così dall'inizio del racconto evangelico, il figlio in ascolto della voce. Nel suo cuore umano trova dimora e compiacimento la grandezza di Dio. La voce, questo ha dichiarato fin dall'inizio: tu sei il figlio di cui io mi compiaccio. E così nel seguito della vicenda, la grandezza di Dio che si compiace di quello che nel cuore umano di Gesù è la sua filiale disposizione all'ascolto. E adesso vedete il discorso di Gesù, che possiamo reduci senza molti incidenti e senza particolari ammaccature dalla lettura del Salmo 70, possiamo ricondurre a quel grido che Davide ha proclamato a suo tempo e a suo modo. E, ecco, questo discorso è il grido di Gesù. Il grido di Gesù come il suo appello al tu, il tu di quel protagonista di la presenza e l'interlocutore con cui Gesù ha condiviso il cammino della sua vita, la voce di cui egli ha ascoltato l'eloquenza nel suo cuore umano, il suo appello dunque al tu per il quale egli vive. E quindi Gesù vive per far vivere, fino a morire in un atto d'amore che abbraccia tutta l'umanità, tutta la realtà creata, l'umanità, ma anche tutte le creature dell'universo, tutto quello che è creato da Dio. Attenzione, un atto d'amore che abbraccia tutta la realtà creata che finisce, che è limitata, che è fatiscente, che si viene consumando. Dunque, vedete, qui c'è di mezzo una urgenza d'amore che fa del suo cuore umano il luogo in cui precipita il mondo di ieri, di oggi e per sempre, nel cuore umano di Gesù in ascolto della voce, laddove la grandezza di Dio è a dimora e laddove tutta la realtà creata, la realtà che è limitata entro le misure proprie della creazione che si consuma nel tempo, tutto nel cuore di Gesù. Vivere per far vivere, così già testimoniava Davide nel Salmo 70, e adesso vedete Gesù che contempla lo spettacolo. Ed è il cuore umano spalancato del figlio in ascolto della voce che è il luogo in cui è attivata una urgenza d'amore che raccoglie il consumarsi del mondo, di tutto ciò che è nel tempo e nello spazio, di tutto ciò che è umano ieri, oggi e sempre. Ebbene, vedete qui, i quattro discepoli chiedono un segno, ma vedete, questo termine segno compariva un'altra volta nel capitolo 8, ricordate probabilmente l'episodio, capitolo 8, versetto 11, quando alcuni farisei discutono con Gesù e chiedono un segno dal cielo, capitolo 8, versetto 11, per metterlo alla prova. E Gesù, traendo un profondo sospiro, disse: ma perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione. In realtà poi il segno è lui stesso, ma il segno è questo suo sospiro profondo, questo sospiro nello spirito, è la sua testimonianza filiale, è laddove il cuore è spalancato, è laddove circola il soffio del Dio vivente. I discepoli chiedono un segno, ma vedete, quando dice queste cose staranno per compiersi, il segno per stabilire questo, ma non c'è una data, c'è una urgenza d'amore. Vedete che il segno non sta nell'individuare la data, ma il segno sta nello spalancamento del cuore del figlio, che in quel suo profondo sospiro sta testimoniando come in lui è spalancato lo spazio, ed è lo spazio dotato di una capienza in grado di accogliere in sé la totalità del creato, degli eventi, dell'umano. C'è un'urgenza d'amore, questo è il segno. È il segno nel cuore umano del figlio, Gesù. E allora vedete come adesso il discorso, che passiamo in rassegna rapidamente, come già vi preannunciavo, suddividendo il testo, come è avvenuto anche in altre occasioni, in sette quadri. Ma questo tempo, il nostro tempo che è tempo che si viene consumando, che si viene esaurendo, che sta finendo, il nostro finire nel tempo e il nostro essere interni a quello spalancamento del cuore umano del figlio, nel quale la grandezza di Dio si è compiaciuta di prender dimora. Il nostro tempo in quanto è il nostro finire, che ci introduce nella urgenza di un amore che è attuazione di quella grandezza di Dio, che è rivelazione di quella grandezza di cui già ci parlava Davide nel Salmo. Fatto sta, vedete che prima tappa, qui, dal versetto 5 al versetto 8, leggo: Gesù si mise a dire loro: guardate che nessuno vi inganni. Richiamo. Mi suggerivo per questa occasione di dare un titolo a tutto il discorso apocalittico del Signore, il grido di Gesù, il grido. Guardate, che nessuno vi inganni. Molti verranno in mio nome dicendo sono io, e inganneranno molti. E quando sentirete parlare di guerre, non allontanatevi, non allarmatevi. Bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si leverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori. Dunque, questo tempo è prima della fine, dice qui. Non sarà ancora la fine, il telos, versetto 7. Questo tempo è prima della fine. Questo tempo, il nostro tempo, ed è il tempo nel quale si manifestano occasioni di seduzione, come dice qui, il Salmo 70, questo riguardo già ci ha informati, ossia inganni che prospettano soluzioni che già Davide diceva vergognose, per approfittare della vita altrui, non ci siamo di nuovo in pieno. Eppure dice Gesù, questo è il principio dei dolori. Il principio dei dolori sono le doglie del parto. Dunque questo è un tempo di fecondità. Prima della fine, un tempo di fecondità. Laddove siamo esposti, è capitato a Davide, capita anche a noi, certamente è già capitato e ne sappiamo qualche cosa, e capiterà ancora. Questo è il tempo nel quale siamo alle prese con il bisogno di gridare, perché altrimenti, se non siamo urgentemente liberati, siamo alle prese con il risucchio di vortici infernali. Seconda tappa, secondo quadro, dal versetto 9 al versetto 13. Adesso vedete la situazione viene, la situazione che è quella del che ci riguarda nel nostro tempo, viene man mano caratterizzata con dei richiami di maggiore drammaticità. Sì, infatti, leggo, voi badate a voi stessi, vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori, il re per causa mia, per rendere testimonianza davanti a loro. Ma prima è necessario che l'Evangelo sia proclamato a tutte le genti. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello contro i genitori consegnerà a morte il fratello, soltanto una riga. Il padre e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte. E voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E così fino al versetto 13, vedete, è il tempo della persecuzione, una parola grossa, ma vedete, senza andare a immaginare chissà quali situazioni cruente dove si corre il rischio di essere niente meno che condannati al patibolo, senza pensare a questo, è il tempo del rischio. Diceva Davide nel Salmo 70. E questo pure è il tempo della evangelizzazione, vedete? È necessario che l'Evangelo sia proclamato a tutte le genti. Questo è il tempo dell'evangelizzazione. È il tempo in cui la vergogna diventa il contesto nel quale l'Evangelo assume autenticità, coerenza, fecondità. È un tempo di gestazione, diceva già il testo precedente. Ebbene, in questo tempo, dice Gesù, vi sarà data la dolce consolazione di un fedele suggerimento interiore che vi farà respirare al soffio dello Spirito Santo. Così dice. E così possiamo affermare noi stessi, e così andremo scoprendo la gratuità della vita in noi. Questo tempo di esposizione al rischio dell'ostilità, dell'incomprensione, del rifiuto, della derisione, dello scherno, della contestazione, della condanna, ed ecco la gratuità della vita, non come un'affermazione ideologica, ma come soppio vitale che in noi diventa esperienza di gratuità. Lo Spirito Santo vi suggerirà quel che potrete dire, o anche come potrete tacere. Terzo quadro, ed ecco dal versetto 14 al versetto 20. Adesso, vedete, la situazione critica diventa sempre più impegnativa e direi mortificante, perché qui leggo: quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, Chi legge capisca, qui l'immagine tipica del linguaggio apocalittico della profanazione del Tempio, che è il luogo santo per antonomasia, e dunque l'abominio della desolazione, l'idolatria, la grande profanazione, laddove l'idolatria diventa un valore in sé e per sé considerato sacro, divino, appunto idolatria. Ed ecco, qui vedete una prospettiva di corruzione del mondo che conferisce a quell'inganno di cui peraltro Gesù ci parlava dall'inizio il valore di un programma mirato a garantire la gestione della vita, in quanto ecco che la vita viene sottoposta al dominio della iniziativa umana, è il massimo della profanazione, è il massimo di quella corruzione che disturba, svergogna, diceva Davide, ma nel senso, vedete, di quella vergogna che viene avvertita, riconosciuta, drammaticamente sofferta da chi man mano è coinvolto in un itinerario di liberazione, perché altrimenti ecco l'abominio della profanazione, della desolazione domina la scena del mondo. Chi legge capisca. Allora quelli che si trovano nella Giudea fugano ai monti, vedete qui adesso fuggi generale, ma questa profanazione di cui il Signore sta parlando si prospetta come un vero e proprio progetto di cultura, un vero e proprio progetto di civiltà. Il dominio della iniziativa umana su quello che è, possiamo ben dire, il valore sacro, la vita, in quanto è gratuita chiamata per ogni essere umano a inserirsi in un intreccio di relazioni dove noi siamo depositari di un dono e trasmettitori di esso. Altri ci fanno vivere e noi viviamo per la vita altrui. Ed ecco, qui invece vedete l'abominio della desolazione. Chi legge capisca. Allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, e chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prendere qualcosa nella sua casa, chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Vedete, situazioni di urgenza che non può essere più ridotta a programmazioni particolari, individuazione di obiettivi utili per soddisfazioni momentanee, non è più il caso. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quei giorni saranno una tribolazione quale non è mai stata dall'inizio della creazione fatta da Dio. Fino al presente non è mai stata né mai sarà. Se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe, ma a motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni. Fino qui, versetto 20. Vedete questo che è il tempo in cui l'idolatria imperversa come come dire sintesi di un progetto chiamiamo pure culturale, che si impone come regola nel cammino della vita, nel senso che il valore sacro, ed ecco l'idolatria, sta nell'attivazione di tutte le modalità che prevedono e garantiscono e in certo modo costringono, obbligano la strumentalizzazione della vita altrui. L'abuso e l'approfittamento. Ed ecco l'idolatria. È la dissacrazione per eccellenza, ma è la consacrazione di quel progetto culturale che si presenta addirittura come un ideale di civiltà superiore. Ed ecco, in questo contesto Gesù parla di una elezione. Vedete qui il versetto 20. A motivo degli eletti che si è scelto, Dio ha abbreviato quei giorni. Questo è il tempo della elezione, di una scelta. Questo è il tempo, dunque, in cui, vedete, il Signore non è assente, non è latitante, è Lui che urge, è Lui che preme, è Lui che incalza, è Lui che abbrevia, è Lui che stringe. Diceva Davide, invocando, gridando a suo tempo, non tardare. Ed ecco, c'è una resistenza che serve adesso a identificare la presenza del popolo dei credenti. Il titolo di eletti ha a che fare esattamente con questa presenza che resiste. Che resiste laddove l'idolatria dilaga in maniera così perversa, in maniera così vergognosa. Appunto, ma gli eletti sono esattamente coloro che alla scuola di Davide sono coinvolti in un itinerario di liberazione, di rieducazione che consente loro di discernere la gravità drammatica di quella vergogna. E d'altra parte, in quel contesto, che è più che mai minaccioso, una liberazione per assumere strutturalmente il valore della gratuità, non come valore astratto, come valore definito in termini ideali, ma come debito nei confronti del dono ricevuto e come in tutto e per tutto il cammino nella vita si svolge in quanto è orientato a promuovere la vita altrui. Ecco l'elezione, la scelta, la liberazione, il popolo dei credenti. E a questo riguardo, vedete, subito dopo, ed è il quarto quadro, dal versetto 21 al versetto 23 c'è un'ulteriore minaccia. Non vedete qui, non è che se ne viene fuori con una qualche acrobazia o qualche colpo di bacchetta magica, niente affatto. Infatti leggo: allora dunque, se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, ecco è là, non ci credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Anche gli eletti? Voi però state attenti, io vi ho predetto tutto. Dunque, questo è ancora il tempo della minaccia. È una minaccia che riguarda anche gli eletti di cui Gesù ci parlava nei versetti precedenti. Quando si prospetta anche la corruzione dei credenti. Eppure questo è il tempo in cui lui si fa avanti. Io vi ho predetto tutto. Vedete, c'è un'urgenza tutta sua in questo tempo. In questo tempo in cui l'esposizione alla minaccia dimostra in maniera sempre più evidente come siamo deboli, fragili, poveri, piccoli, piccoli, piccolissimo, diceva Davide. E d'altra parte è lui che avanza. Io vi ho predetto tutto, io vi ho predetto tutto. E di seguito il quinto quadro dal versetto 24. Al versetto 27, qui abbiamo a che fare ormai con i versetti che leggeremo domenica prossima. Il versetto 24 nella mia Bibbia suona così: in quei giorni bisogna aggiungere un ma, forse la nuova traduzione lo aggiunge, ma, forse no.
No, ce l'abbiamo aggiunto noi.
Ma in quei giorni.
Voi ce l'avete fatta aggiungere
altre volte, sì. Allah, dice Allah, ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, dunque adesso è il tempo in cui viene il figlio dell'uomo, è il tempo della venuta. Questo è il tempo della venuta, dentro a quella tribolazione. Dopo quella tribolazione, dentro a quella tribolazione, e qui citazioni di testi che sono espressioni tipiche del linguaggio apocalittico: il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, gli astri si metteranno a cadere dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dunque, dentro a quella tribolazione, il tempo della venuta. E questo significa che nel venir meno di tutto, vedete qui queste immagini sono da intendere esattamente come, ancora una volta, la presa d'atto di come la realtà creata di cui noi siamo parte è una realtà fatiscente, una realtà che si consuma, una realtà che si esaurisce, una realtà che finisce, ma nel venir meno di tutto si manifesta la grandezza della gloria di Dio, laddove il figlio dell'uomo, colui che è figlio dell'uomo, cioè il crocifisso vivente, vittorioso, l'innocente che è stato rifiutato, che è stato condannato e che viene incontro a noi nella sua gloria. Allora, vedete che è proprio in questo modo che il nostro cuore umano viene condotto, o anche meglio, viene ridotto all'evidenza della propria sconfitta. La nostra iniziativa umana, con tutte le sue progettualità grandiose e vergognose di cui già sappiamo, è ridotta la nostra iniziativa umana alla sconfitta. Perché? Perché impariamo così ad arrenderci fino a che dall'abisso della nostra vergogna noi lo vedremo. Lo vedremo, dice qui, lo vedremo. E lui che è il rifiutato nella gratuità della vita, proprio lui è davanti a noi. E l'incontro con lui, e vedete, l'incontro con lui non è rinviato a chissà quando, è questo tempo, questo è il tempo della venuta, questo è il tempo in cui colui che è stato rifiutato si presenta a noi come l'urgente protagonista di una volontà d'amore che raccoglie la nostra vergogna all'interno di un progetto di liberazione, di un itinerario di liberazione, di ritorno alla vita. E adesso vedete, è così che noi impariamo ad arrenderci. E quando qui leggiamo, allora vedranno, ecco, vederlo. Vedete, quel che Davide a modo suo annunciava nel Salmo 70. Ma qui, nelle pagine che seguono, vedete un richiamo semplicissimo a due momenti. Nel capitolo 14, quando Gesù viene interrogato davanti al sommo sacerdote, capitolo 14, versetto 62, ma sei tu il Cristo, il figlio del Dio benedetto? E Gesù risponde, io sono, e voi vedrete, ecco, lo vedrete, il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nubi del cielo. Questo c'è da vedere, vedete, il figlio dell'uomo è colui che ci viene incontro in quanto è colui che noi abbiamo rifiutato e che nel suo nella sua innocenza rifiutato deriso e condannato è colui che si presenta come autore di una opera d'amore che ci rende partecipi di una rivelazione che ci svergogna, ma fa di questa vergogna che nella relazione con lui avvertiamo così urgente, così prepotente, così dominante, fa di questa vergogna il contesto in cui per davvero siamo rieducati alla vita. Rieducati alla vita nell'autenticità, nella gratuità di cui già Davide ci parlava da un pezzo. Più avanti vedete che nel capitolo 15, versetto 39, è quel centurione dell'esercito romano che dice qui il testo, stava di fronte a Gesù crocifisso e vistolo spirare in quel modo disse veramente quest'uomo era figlio di Dio, vistolo spirare in quel modo, ecco. Questo è il tempo della venuta. Ed è il tempo in cui il figlio dell'uomo si presenta, lui, il crocifisso rifiutato, lui piegato e condannato, si presenta come il protagonista di un'opera d'amore. Rispetto a lui noi siamo avvolti dai segni inconfondibili di una vergogna che ci denuncia, ci trapigge il cuore, ci sconfigge. Ed ecco, è così che siamo liberati da lui, nell'urgenza della sua venuta e nella continuità della sua volontà d'amore. Siamo liberati. E allora qui vedete il sesto quadro, ritornando al capitolo 13, e siamo alle prese con altri versetti che leggeremo domenica, dal versetto 28 al versetto 32, dal picco imparate questa parabola, quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina, e così anche voi quando vedrete accadere queste cose sappiate che egli è vicino alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno, quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo e neppure il figlio, ma solo il padre. Vedete, adesso questo è il tempo delle gemme, ma siamo d'inverno, Le gemme sono già al loro posto, come sappiamo bene, nelle piante le gemme sono già al loro posto, ma intanto viene l'inverno affrontiamo i mesi dell'inverno. Sì, e le gemme sono già preparate. E allora, mentre l'inverno detta le misure temporali del nostro cammino, e la presenza del figlio dell'uomo sta bussando alla porta. È colui che viene in questo tempo, dentro la nostra tribolazione, è colui che viene bussando alla porta. Qui interessante il termine sira, la porta, nel versetto 29. Nel Vangelo secondo Marco c'è una certa attenzione alle porte, già nei primissimi episodi della vita pubblica del Signore, la porta chiusa, la porta che non consente il passaggio a coloro che vogliono avvicinarsi a Gesù, la porta che poi viene aperta, o meglio scavalcata in maniera più o meno rocambolesca. Ma vedete che si parla di una porta più avanti nel capitolo 15, versetto 46, quando Giuseppe d'Arimatea depone il cadavere di Gesù nel sepolcro e chiude la porta, zira. E si parla di una porta quando le donne vanno al sepolcro, capitolo 16, versetto 3, e il sepolcro è aperto ed è vuoto. Ecco, c'è qualcuno che bussa alla porta. È il figlio dell'uomo che ci sta parlando. Vedete, le mie parole non passeranno. Ci sta parlando con la voce del Maestro, che sa come prendersi cura di questa generazione, che è la sua, che è la nostra, questa generazione, prendersi cura di questa generazione. E vedete, noi nella particolare contingenza della nostra vicenda storica, del nostro momento, delle nostre occasioni, e con tutti i limiti di una vicenda che finisce, e noi che finiamo in essa, e d'altra parte viviamo in quanto siamo in grado di discernere il valore gratuito del dono ricevuto, e siamo responsabili nella gratuità di quella vita che siamo in grado di mettere a disposizione della vita altrui. Ed ecco questa generazione. E più volte nel Vangelo secondo Marco c'è un accenno a questa generazione. E vedete, il figlio dell'uomo che si prende cura di questa generazione, il figlio dell'uomo che ci viene incontro non come un maestro che proclama sentenze teoriche, ma ci viene incontro in quanto si fa carico di questa nostra generazione nella quale noi siamo esposti, minacciati, avvolti in un modo o nell'altro dalla ridondanza esterna ed interna di quella vergogna di cui sappiamo. Ed ecco questa generazione. Se voi per un momento solo ritornate al capitolo 8, solo un momento, vedete che nel versetto 12, che già leggevamo poco prima, Gesù emette un profondo sospiro e poi dice: perché questa generazione chiede un segno? Ecco, quale segno per questa generazione, per la nostra generazione, per il nostro essere qui oggi, per il nostro essere così definiti, limitati, collocati nello spazio e nel tempo? Ed ecco questa generazione. Più avanti, nel nostro capitolo 8, vedete che nel versetto 38, leggiamo così: che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Già, vedete, il figlio dell'uomo si prende cura di questa generazione, è il maestro, è il maestro che bussa alla porta e le gemme sono già preparate e nel momento in cui attendiamo e affrontiamo i rigori dell'inverno. E questa generazione, vedete, è visitata da lui perché vuole determinare quel processo di come dire di svergognamento, per dirla con un'espressione a cui ormai siamo abituati, di cui già parlava il Salmo, finalmente sperimenteremo di essere sconfitti e di essere sconfitti dinanzi a colui che si è preso cura della nostra generazione perché non vuole vergognarsi di noi e noi stiamo imparando a riemergere dalla vergogna del nostro vissuto facendo appello alla sua grandezza e alla capienza del suo cuore umano nel Figlio dell'uomo, gloria di Dio che si è rivelata a noi perché non si vergogna di noi. E intanto vedete, qui il discorso prosegue e poi ci fermiamo nell'ultimo quadro, dal versetto 33 al versetto 37, dove state attenti e vegliate. Questo è il tempo della veglia, il nostro tempo, e vedete, il tempo della veglia è anche il tempo dell'ignoranza, perché non sapete quando sarà il momento preciso. E è come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, al mattino, perché non giunga all'improvviso e trovandovi addormentati. E quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate dunque. Il tempo della veglia, cosa vuol dire questo? Vuol dire che è anche il tempo dell'ignoranza, abbiamo appena letto, sì, e vuol dire che questa è l'occasione provvidenziale per sperimentare fino in fondo che il potere non è nostro. Vedete, è quello che se n'è andato, ha lasciato il potere non è nostro. Sperimentare fino in fondo, vedete, che noi viviamo nella gratuità della vita che abbiamo ricevuto, che continuiamo a ricevere, e nella gratuità della vita per far vivere la vita altrui. Ecco, e così allora vegliare diviene per noi l'accesso alla veglia di Gesù. Qui il verbo vegliare ricompare nel capitolo 14, come voi ben ricordate, nel versetto 32, di seguito fino al versetto 42, quando Gesù nel Getsemani è in veglia e si rivolge ai discepoli perché veglino con lui. Ed ecco la veglia di Gesù, che è poi il segreto della sua figliolanza, laddove nel corso di quella veglia notturna Gesù ripete insistentemente: Abba Padre, tutto è possibile a te, Abba Padre. Ecco, è il segreto della sua figliolanza, la veglia come accesso a questo rivelarsi della sua figliolanza. Questo è il tempo per consegnare il cuore da parte nostra e così imparare a dire tu, come diceva Davide nel Salmo 70, imparare a dire tu al mistero di Dio, al mistero della vita, e quindi balbettare anche noi: Abba, Padre nostro, liberaci dal male. Fermiamoci qua. E leggiamo insieme il Salmo. Ecco il Salmo 70.